Modem.
Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Que me corre por las venas, generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y
pura. ¿Cuáles le conseguenze nel processo delle riforme a Cuba?
Non va a cambiare assolutamente nada para el pueblo.
Per Cuba non cambierà nulla. Oramai aveva già trasferito il potere a suo fratello. Questa morte non significherà nulla per la democrazia del mio paese.
E a pesare sui rapporti tra Washington e La Habana, più che la morte di Fidel, potrebbe essere ora forse l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.
Ai funerali di Fidel Castro non ci sarà il presidente americano Barack Obama, neppure il suo vice Joe Biden, lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca. Sull'isola è arrivato invece il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro.
Tutte le previsioni che si fanno su Cuba sono destinate a fallire, quindi mettersi davanti alla sfera di cristallo è un'impresa pressoché suicida.
È stato un grande uomo politico del XX secolo o semplicemente un despota, un eroe rivoluzionario oppure l'ultimo dei dittatori, un uomo fedele al suo popolo e alla rivoluzione oppure un egocentrico? Molto è stato detto e scritto in queste ore a proposito della figura di Fidel Castro in occasione della sua scomparsa, sempre a proposito di colui che ha retto direttamente o indirettamente le sorti della rivoluzione cubana per quasi 60 anni, che è sopravvissuto ad oltre 60 attentati e che ha detto di se stesso: Cuba sono io. A questo punto propongo di lasciare alla storia un giudizio complessivo su questo personaggio eccentrico, poliedrico, amato e odiato, amico e confidente di personaggi diversi fra di loro, come lo scrittore Gabriel García Márquez o il calciatore Diego Armando Maradona, e che ha ricevuto tre papi in visita. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Monica Fornasi in regia, Andrea Nezzi al microfono, Giuseppe Bucci ha curato la scheda introduttiva. Domenica, dunque, si celebrano a La Habana i funerali dell'ex leader Máximo, ma oggi noi vogliamo chiederci soprattutto che ne sarà di Cuba, ora governata ancora dall'86enne fratello Raúl, quali le prospettive politiche ed economiche per l'isola che appare relativamente isolata nel contesto internazionale. E ci collegheremo anche, fra l'altro, con La Habana, con il nostro corrispondente Emiliano Boss, che ha preparato in queste ultime ore un reportage con le voci di molti seguaci di Fidel in lutto, ma anche di dissidenti. Intanto saluto i nostri ospiti. Comincio da Roberto Darigni, inviato del quotidiano economico Sole 24 Ore, esperto di America Latina, ci parla dal Brasile. Buongiorno, o meglio non dire, buonanotte.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Roberto Darigni, tu sei in partenza per La Habana per seguire i funerali di Fidel, ma con quale riflessione ti appresti a partire?
Ma io ascoltavo la scheda che avete mandato in onda ed è molto piacevole, interessante, e in fondo una prima risposta alle domande che sono state poste è questa, è che Fidel è un po' tutto questo che è stato detto, anche se in modo apparentemente contraddittorio. Da una parte è stato un despota, dall'altra è stato un grande leader politico, dall'altra ha saputo ancora far fronte nei primi due decenni a delle mancanze importanti all'interno di Cuba, però poi non ha saputo invece rispondere alle esigenze della società negli ultimi 20-25 anni, quindi insomma un intreccio di fattori spesso divergenti tra loro, ecco, sono tutti veri. Pur contraddittori, sono tutti veri.
Quindi un personaggio politico, come abbiamo detto. Con noi in studio a Comano saluto un altro collega, profondo conoscitore dell'America Latina per averci vissuto a lungo, Gianni Beretta, buongiorno.
Buongiorno.
Anche tu sei in partenza per La Habana. Stessa domanda, cosa ti porta a Cuba? In realtà si tratta di una concomitanza, non vai per i funerali.
Sì, in realtà io già avevo pianificato di andare a La Habana perché un documentario nostro di storie sul Monsignor Romero è stato selezionato al Festival del Nuovo Cine Latinoamericano, che è proprio a metà dicembre, e dunque ho deciso che anticipavo la partenza per andare a seguire le ultime esequie di Fidel. Del resto mi era toccato per casualità essere presente ai funerali dei resti del Che Guevara nel 97, dove ero anche lì circostanzialmente a Cuba con una troupe della televisione svizzera, e doveva essere così.
Quindi tappe della storia cubana, ecco, qual è la tua riflessione così alla vigilia di questo evento che comunque sta già sconvolgendo l'isola da diversi giorni?
Ho visto per immagini la manifestazione oceanica di martedì sera, prima che i resti di Fidel prendessero la strada di Santiago, e parlano di 1 milione di persone, chissà quante erano, ma le immagini dicono tutto. Certo, Cuba è orfana del suo leader massimo, e vedremo un po' ora quello che succederà, e di questo parleremo.
Parleremo di questo. Roberto Darin, cosa dire invece dell'isolamento di Cuba, che si nota anche in questo frangente, visto che mancano diversi capi di Stato, ve ne sono 2 o 3 dell'America Latina, c'è il re Juan Carlos, però si denota anche da questo evento un certo isolamento crescente dell'isola e del governo della Havana?
Beh, diciamo, in America Latina, tanto per cominciare, rispetto a pochi anni fa, c'è stata una sterzata più a destra, quindi i governi per esempio di Argentina e Brasile, che fino a poco tempo fa erano governi di sinistra o di centrosinistra, adesso sono governi di destra o di centrodestra, e questo già spiega, come dire, la mancata presenza di alcuni leader latinoamericani. Quanto all'Europa, in qualche modo si può dire la stessa cosa: per paura di essere non ci va la Merkel, non ci va Hollande, quindi per paura di essere bollati come troppo vicini a posizioni di sinistra, è stata presa una decisione in molti paesi europei di mandare le seconde o le terze linee, quindi nel caso, oppure degli ex presidenti, nel caso della Germania ci andrà Schröder, nel caso di Hollande ci andrà la Ségolène Royal, quindi insomma non personaggi più di primissimo piano. Questo quindi è una scelta che risponde a delle logiche di politica interna.
Mentre a livello di politica interna cubana, Gianni Beretta, hai detto della donata oceanica, adesso c'è anche in corso una raccolta di firme, il governo va di porta in porta praticamente chiedendo a tutti i cubani di firmare un'adesione ai principi rivoluzionari. Quindi, come sempre in questi eventi, c'è tanta enfasi, c'è pompa magna, il mondo si blocca, evidentemente c'è molta partecipazione sincera e c'è anche un po' di retorica di regime.
Sì, Cuba è purtroppo molto sola in America Latina a livello internazionale, lo diceva bene Darin poco fa, e qual è l'unica risorsa sulla quale puntare, orfana di Fidel dentro e fuori di Cuba, per andare avanti? Una classe dirigente molto preparata, e veniamo da quasi 60 anni di governo rivoluzionario a Cuba, molto preparata, ma che evidentemente, io penso che finché ci sarà Raúl Castro non succederà niente. Lui ha detto che nel 2018 lascerà il potere, ma credo che questo voglia dire che lascerà il governo dell'isola, non lascerà la segreteria del Partito Comunista Cubano, che è la carica più importante. Però c'è un problema generazionale e comunque poi di carisma di quelli che dovranno essere il futuro dirigente, visto che comunque è sempre un numero uno che comanda lì. L'altra risorsa è proprio quella del popolo cubano, un popolo colto, un popolo istruito, un popolo che ha resistito. Cioè, noi dobbiamo sempre tenere in considerazione che di questi ormai quasi 60 anni di sovranità nazionale a 90 miglia dalle coste degli Stati Uniti, la metà sono trascorsi dopo la caduta del muro di Berlino, e questa è la dimostrazione più clamorosa di come quella sia stata una rivoluzione autentica, popolare, e con il suo stile di socialismo tropical, come lo chiamo io, perché se non ci sarebbe neanche il despota, più despota avrebbe potuto tenere sotto controllo una insoddisfazione o una ribellione in questo caso del popolo cubano.
Sentiamo a questo punto anche le voci dei dissidenti raccolte nel reportage di Emiliano Bosche, è partito nei giorni scorsi per Cuba, è andato a seguire il viaggio dell'urna con le spoglie di Fidel che sta facendo il giro dell'isola in attesa del funerale. Allora Emiliano, buongiorno, ti chiedo innanzitutto dove ti trovi, quali impressioni hai raccolto in questo tuo primo giorno di permanenza a Cuba.
Buongiorno, vi parlo da Santa Clara, che è quasi il centro geografico di Cuba. Mi trovo davanti al mausoleo di Ernesto Che Guevara. No, non mi sono sbagliato, noi stiamo naturalmente seguendo il lungo addio dei cubani a Fidel Castro, ma poche ore fa qui, dove adesso alcune decine di ragazzi utilizzano internet, perché questo è uno dei luoghi pubblici, degli spazi della città dove lo si può fare, pagando quasi 2 franchi all'ora, ecco, qui poche ore fa è passata una delle tappe più significative del corteo funebre itinerante con le ceneri di Castro, che da giorni sta attraversando l'isola. Questa città, Santa Clara, è stata la prima ad essere strappata alla dittatura. Il Che, insieme a un manipolo di Barbudos, nel 1958 riuscì a conquistarla e ne fece il grimaldello per scardinare il regime di Batista. Ebbene, qui in questa città oggi l'urna di Fidel era accanto all'inconfondibile ritratto, alla sagoma celebre col basco del suo compagno Che Guevara, un momento davvero simbolico. Ma la domanda era a proposito del clima che si vive qui. Vado subito a raccontarvelo in questo reportage, anche con le voci che ho raccolto a L'Avana e da queste parti, voci tra loro diverse: da una parte il dolore direi unanime, composto, di chi piange il leader, e dall'altra le inquietudini di chi lo ha avversato da vivo e lo ha subito in un certo senso in prima persona, come alcuni dissidenti politici che ora si interrogano sul futuro di Cuba. Vi propongo di ascoltarlo.
Grandes méritos del comandante, él que era sin duda alguna o que es.
Una Cuba stranamente sobria e silenziosa, più che sobria, quasi astemia, vietata la vendita di bevande alcoliche in pubblico, tace anche la musica, quintessenza trasversale dello spirito cubano. L'unica colonna sonora dei 9 giorni di lutto nazionale, ormai quasi finiti, è la televisione di Stato, che celebra ininterrottamente il suo comandante in jefe, il capo, il leader.
La desaparición física del nuestro comandante en jefe, Fidel Castro.
Carovana della Libertà si chiamava quella che da Santiago attraversò l'isola quasi 60 anni fa, portando in trionfo Castro fino a L'Avana. Un'altra colonna, mesta e silenziosa, ripercorre ora quelle stesse strade a ritroso. Ma per il signor Amelio Alvaro è ancora una carovana della vittoria. Fidel non è morto, vive nei nostri cuori.
Possiamo chiamarlo anche carovana della vittoria. Lui non è morto, lui sigue vivo nel cuore di noi.
Molto triste, perché noi lo vimos al gigante. L'uomo decidido, valiente, lo vediamo così, hecho ceniza, però per noi.
Il gigante si fa piccolo adesso, schiacciato in quell'urna cineraria coperta dalla bandiera cubana su una jeep militare. Quasi non ci crede questa signora lungo lo stradone alla periferia di Santa Clara.
Este pueblo no dormía anoche, fuimos todo el mundo para allá a esperar.
Trattiene a fatica l'emozione la signora Caridad. Racconta che la città del Che non ha dormito la notte scorsa, ha voluto rendere omaggio a Fidel in una lunga veglia.
Io sto contenta perché il Stato non mi può dar más.
Nostalgia e pragmatismo nelle parole della signora Caridad. Dice che si accontenta della sua pensione, non può essere aumentata perché i soldi servono per migliorare la città. Però ammette anche che qui a Santa Clara un sacco di cose non funzionano.
E tutto sta unito. Tutto sta unito.
Davanti al nostro microfono il pueblo si mostra unito. Un popolo triste per questa morte, ma orgoglioso per l'eredità di Fidel Castro. Cuba come un luogo a cui il mondo guarda. Per l'istruzione universale, per esempio, con il tasso di analfabetismo quasi inesistente.
Non hay analfabetismo.
Nada, las mujeres éramos atropelladas, no valía nada. Los negros no valían nada, Fidel Castro.
Ma anche per il riscatto delle donne, dei neri, dei contadini, grazie a Fidel Castro, dice questa signora con tono appassionato.
E por lo tanto, él seguirá en nuestros corazones y seguiremos luchando por él.
Con la misma enseñanza, la misma dottrina, tenemos.
La lotta, la battaglia, la dottrina. Il vocabolario della rivoluzione è scandito con il lessico di sempre.
Spero a chi?
Dalle 3 della mattina.
Ore di attesa per vedere transitare da qui le sue ceneri, dice un signor anziano, ma per il comandante si può fare questo e altro.
Preoccupazione per il futuro?
No, tenemos mucho más.
Nessuna preoccupazione per il futuro senza Fidel, risponde quasi in coro un gruppo sulla cinquantina. Su questo cavalcavia a ridosso dell'unica autostrada di Cuba, a 300 km dall'Havana, sembrano tutti d'accordo.
Mucho monitoreo por parte de la seguridad del Estado y la policía.
e incluso amenazas.
Nella capitale invece avevamo raccolto i timori di Antonio Rodiles, un dissidente che ci riceve nella sua casa del quartiere residenziale ed elegante di Miramar.
Io credo che qui hay un gruppo di fattori che stanno juntos, che hanno venuto a converger in questo momento. Non è solamente la morte di Fidel Castro.
Dice che dopo il decesso di Castro si sono intensificate le minacce contro gli oppositori, ma il futuro del regime non dipende solo dalla morte del suo leader storico, secondo Rodiles, laurea in fisica e studi di specializzazione a Miami.
La salida del poder di aliados muy cercanos al castrismo, come in Brasile.
L'uscita di scena di alleati come i presidenti di Brasile e Argentina e poi la crisi venezuelana e le minacce di Donald Trump di interrompere le aperture avviate da Obama.
Todo eso en conjunto y ahora adiciona la morte di Fidel Castro, io credo che hace un escenario molto difficile per il regime.
Secondo il dissidente Rodiles, si apre uno scenario difficile per il potere cubano. Raúl Castro ha 86 anni. Questo regime non può essere riformato, se ne deve andare, insiste. A suo parere, serve il coinvolgimento dell'opposizione per garantire una transizione pacifica.
Danilo lo sequestraron il sabato por la madrugada, después que él puso en La Habana Libre un cartel que puso el sexto y debajo puso...
Nella stessa casa incontriamo anche la signora Maria Victoria Machado, è la mamma di Danilo el Sexto, artista e graffitaro antiregime, arrestato poco dopo il decesso di Fidel Castro per aver esposto uno striscione con la scritta «Egli fu», evidentemente riferendosi alla sua morte.
Lo sequestraron en el apartamento porque abrieron la puerta con la llave de la...
La polizia è andata a prenderlo a casa sua il giorno dopo, portato in caserma e maltrattato ancora una volta, denuncia la madre di un giovane oppositore, arrestato e poi rilasciato molte volte in questi anni.
No, quando io pregunté anoche non mi dijeron ni el numero de causa ni...
È andata nella caserma della polizia, ma non è riuscito a vederlo. Di suo figlio per ora non ha notizie.
Con la ceniza de nuestro comandante en jefe se había adentrado en la provincia de Ciego de Ávila.
La retorica ufficiale del governo, le battaglie di chi esprime dissenso, le contraddizioni di un'economia ancora lenta dove un giovane impiegato di banca guadagna $25 al mese. A Cuba le incertezze restano, ma proprio nei giorni della morte di Fidel Castro qualcosa è cambiato. Dopo la normalizzazione dei rapporti con Washington, sono stati inaugurati nuovi collegamenti aerei diretti con gli Stati Uniti.
I own a travel company, El Camino Travel, and we will be launching trips next year to Cuba.
Sul volo per La Habana avevamo incontrato Catalina Maiorca, giovane imprenditrice che ha da poco lanciato una società negli Stati Uniti per sviluppare il turismo responsabile, in particolare tra i giovani.
Cuba always has been seen as a forbidden destination.
Cuba è sempre stata vista come una sorta di destinazione proibita per gli americani, spiega. Adesso invece c'è la possibilità di incontrare le persone in loco e lavorare con loro, assicurandosi che i guadagni del turismo vadano ai cubani.
Sigue adelante, perdita, pero sigue adelante.
Sin Fidel, adelante.
Adelante, seguimos.
La Habana e i turisti americani sembrano lontani qui, nella campagna appena fuori Santa Clara. Forse qualcosa cambierà a Cuba. Fidel Castro resta, dice il suo popolo, uscito dalla storia, è già entrato nell'eternità.
Fidel è il popolo, come si dice in il discorso della Habana, nell'alto homenaje al comandante. Che Cuba sigue e seguirà un eterno Fidel.
Fidel starà sempre con noi, dice questa testimonianza raccolta a Santa Clara dal nostro inviato Emiliano Boss. Roberto Darin, tanti spunti da questo reportage. Cominciamo dalla fine, l'arrivo forse in massa dei turisti americani, in barba al blocco economico e alle chiusure annunciate da Donald Trump. Ecco, questa apertura ulteriore, che già era cominciata diversi anni fa, potrà cambiare lentamente i rapporti fra La Habana e Washington, appunto a dispetto delle chiusure annunciate da Trump?
Ma sì, indubbiamente ogni piccolo segnale, ogni piccola apertura potrebbe contribuire a un cambiamento, però sul tavolo rimangono tre grossi problemi che può in questo momento affrontare e risolvere eventualmente solo il governo di Cuba. Il primo è il doppio regime cambiario, ossia ci sono due monete a Cuba, che generano purtroppo un'ingiustizia. Una moneta è equiparata più o meno all'euro e l'altra moneta è il peso cubano, che vale molto poco, con un cambio attorno a 24-25 pesos cubani per un euro, oppure peso convertibile. E con questa moneta invece vengono pagati i lavoratori e vengono erogate le pensioni, però questo genera una grande disparità all'interno dell'isola tra chi accede alla moneta dura, come viene chiamata, alla moneta forte, e quindi gravita nell'orbita del turismo, e chi invece non gravita nell'orbita del turismo ed è costretto a un tenore di vita molto inferiore. Questo è il primo nodo grande da risolvere, Il secondo è quello dell'autosufficienza energetica che Cuba non ha in questo momento e sempre meno può contare sull'appoggio del Venezuela, come ricordava giustamente anche Gianni Beretta, e quindi deve trovare una exit strategy a questo grosso problema. E il terzo è il partito unico, il Poder Popular, che non consente nessun tipo di intromissione da parte dell'opposizione. Ecco, questi sono tre nodi di politica interna cubana e noi possiamo aprire quanto vogliamo con nuovi passaggi aerei, con nuovi voli diretti, con un collegamento marittimo, però in verità i veri nodi sono questi e solo affrontando questi nodi ci potranno essere dei cambiamenti sostanziali.
Gianni Beretta, Raul Castro 86 anni, adesso che il fratello è morto, che era un fratello che sappiamo viveva un po' nell'ombra negli ultimi anni ma rallentava un po' il processo di apertura, di modernizzazione, ha in sé la forza di un certo pacato rinnovamento anche pensando alle sfide economiche?
Ma io credo che Raul Castro sia stata una sorpresa, la capacità sua di continuare sulle orme di Fidel, anche con delle aperture importanti e significative sul piano interno, è che fra di loro c'era un gioco delle parti. Quando era Fidel a guidare il paese, la parte del cattivo la doveva fare Raul e la impersonava. Dopodiché le cose si sono rovesciate anche in questa apertura che ha fatto Obama nel dicembre dell'altro anno. Fidel Castro ha detto: io degli Stati Uniti non mi fido, ma mio fratello fa bene a intraprendere questa via. Ora la questione secondo me centrale di quello che può accadere nel rapporto con gli Stati Uniti e quindi per Cuba stessa, cioè qual è il dilemma che ha in mano Trump? Di questo embargo cosa faccio? Poco a poco lo mollo o lo mantengo? E noi dobbiamo tenere in conto che per resistere quasi sei decadi Cuba poteva contare, uno, su un grande statista come si è rivelato storicamente Fidel Castro, due, perché è un'isola e dunque è da invadere via mare e con un costo politico grande. Ci hanno anche provato con la Baia dei Porci del 1961, ma il terzo elemento che ha fatto in modo che a 90 miglia dagli Stati Uniti, anche caduto il muro di Berlino e l'URSS, Cuba potesse resistere sovrana è stata la questione dell'embargo, che Fidel Castro ha sempre tenuto come argomento per esercitare, compresa mano dura all'interno di... Ora, quando Obama ha fatto questa apertura in cambio di nulla, come gli rimprovera lo stesso Trump, in realtà lui ha fatto una cosa che avrebbero dovuto forse fare gli altri 11-12 presidenti che lo hanno preceduto dal loro punto di vista, di cominciare a contaminare con investimenti, con circolazione di quattrini l'isola. Ora Trump che cosa farà? Quello che ha detto: ma io quell'accordo non lo rispetterò. Ma allora che cosa vuol dire? Che dà a Raul Castro e a chi verrà dopo di lui ancora il pretesto, l'argomento di tenere strette stretta la cinghia a Cuba, come diceva anche Darin prima, oppure invece darà il via a che questa contaminazione e quindi i voli e gli statunitensi che vengono...
E investimenti a Cuba.
Esattamente.
Poi darà anche uno sguardo verso la diaspora cubana, i numerosi cubani che vivono in Florida, che in gran parte hanno votato per Trump, anche se secondo questo... cosa dire della diaspora cubana molto potente, molto numerosa, la diaspora americana? Cosa si aspetta, Gianni Beretta, questa diaspora a questo punto? Loro sono per una chiusura totale, vogliono una caduta del regime castrista, se possiamo definirlo così, almeno nella maggioranza la pensano così.
Ma questa è un'apparenza, nel senso che dopo la morte di Fidel e la vittoria elettorale di Trump sembra che a Miami ci siano solo anticastristi duri e puri. In realtà non è così, anzi la situazione è molto più variegata al loro interno, soprattutto per quanto riguarda i cubani di seconda generazione che stanno nella Florida. Di loro sono determinanti le rimesse in dollari alle famiglie che stanno a L'Avana, così come è determinante il turismo per l'economia di questo paese, che comincerà a avere problemi seri nel momento in cui, con la crisi venezuelana, il petrolio dovesse mancare. Quindi, l'elezione di Trump fa sì che, per coerenza con la campagna elettorale che ha fatto, ascolterà sicuramente molto più i dissidenti anticastristi duri e puri, a tal punto che per quanto possa essere la mia previsione, è che Trump, secondo me, non seguirà la linea di Obama, cioè di un contagio a Cuba del libero mercato, ma riprenderà le redini mantenendo l'embargo economico. E questo per una semplice ragione, perlomeno all'inizio, una semplice ragione, che disconoscere l'accordo che Obama ha fatto con Raul Castro e l'apertura delle relazioni diplomatiche dopo tantissimi anni è uno schiaffo a Obama e a Papa Francesco, che è stato uno degli l'artefice nella mediazione di questo accordo. E Papa Francesco ha una politica globale, no? Cuba, da quando è caduto il muro, da quando non c'è più la guerra fredda, è abbastanza irrilevante. Nel passato c'erano i non allineati.
Quindi dicevi che comunque è una certa politica, chiaramente un messaggio politico, in un mondo che sta cambiando, in un'America Latina che sta cambiando, i rapporti di forza.
Con un Papa Francesco che sta cambiando la Chiesa e che sull'America Latina anche dice molte cose, e questo, secondo me, Trump ha già delineato che prenderà questa strada, di nuovo l'embargo, perché vuole precludere questa apertura di Obama, ma soprattutto di Papa Francesco.
Abbiamo visto adesso le difficoltà a livello internazionale. Cosa può fare invece il governo? Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore in America Latina. Da una parte, chi vuole oggi investire a Cuba, ho letto anche le testimonianze di imprenditori svizzeri, incontra molte difficoltà, c'è molta burocrazia addirittura nelle trattative per aprire un commercio, oppure una ditta cubana con partecipazione svizzera. È sempre presente anche un funzionario dei servizi segreti. Quindi il governo cosa può fare, al di là di sperare che il Venezuela non crolli economicamente del tutto?
Ma dunque, quello che tu dici è vero, il governo cubano si sta muovendo sul fronte dei rapporti con gli imprenditori stranieri in modo, differenziato, a seconda che si tratti di grandi gruppi o di piccole e medie imprese. Paradossalmente i grandi gruppi vengono avvantaggiati, perché in questo modo il grande gruppo che sbarca, ad esempio un gruppo turistico, oppure un gruppo siderurgico, bene, allora tratta con il governo cubano direttamente, e in questo caso quindi viene ben accolto, a condizioni che vengono dettate evidentemente dal governo cubano. Per quanto riguarda invece i piccoli e medi imprenditori, che italiani, svizzeri o europei che si affacciano a Cuba, sono sorte paradossalmente molte più difficoltà, tanto che, questo è un dettaglio divertente, ma denota in modo puntuale l'atteggiamento dei cubani. Un imprenditore medio americano era sbarcato qualche tempo fa a Cuba proponendo dei trattori. Non dimentichiamo che la gran parte dell'agricoltura cubana funziona grazie ancora ai buoi. Ecco, ebbene, questo imprenditore cubano americano aveva offerto a Cuba dei trattori a condizioni molto molto agevolate, e un credito quindi molto basso da restituire nel tempo. In verità non ha potuto, è stato ostacolato dal governo cubano. Questo per dire che il governo cubano cosa sta facendo? Sta già tornando un po' indietro sulle aperture ai cuentapropistas, ad esempio ai piccoli imprenditori autonomi che negli ultimi anni avevano avuto qualche spazio di crescita. Quindi ancora una volta si prefigura questa azione a fisarmonica di apertura e chiusura a seconda del contesto internazionale, a seconda del presidente americano che Cuba deve fronteggiare. Quindi è proprio una politica che dipende in modo esclusivo e speculare da quelle che sono le mosse fatte a Washington. Cosa può fare il governo in questo momento? Naturalmente potrà fare tutto quello che vuole, non patirà nessun tipo di violenza, questo è sicuro, però Trump evidentemente ha già detto che frenerà sul fronte della liberalizzazione dei rapporti economici, e questo farà sì che ancora una volta Cuba potrà rinserrarsi dietro lo slogan: certo le cose vanno male da un punto di vista cubano, perché alimentare di generi di prima necessità, perché l'embargo ci strizza, ci costringe in una condizione di difficoltà. Quindi continuerà questo gioco delle
parti. Un embargo che dunque giova politicamente, almeno come controllo interno al governo cubano. Cosa dire però del Venezuela, che rappresenta il 40% dello scambio internazionale dell'isola? Venezuela che fornisce petrolio in cambio sostanzialmente di medici cubani, sono delle migliaia e migliaia che vanno a prestare il loro servizio. Se dovesse peggiorare la situazione, come è già piuttosto grave, in Venezuela verrebbe a mancare un'ancora di salvezza decisiva forse per il governo.
Stai chiedendo a me?
Sì.
Ecco, sì, dici bene. Il Venezuela è stato negli ultimi 15 anni e anche di più un'ancora di salvezza, perché naturalmente, come hai spiegato bene, il petrolio veniva, 100.000 barili al giorno venivano girati a Cuba a prezzi popolari o forse addirittura gratuiti, questo non si è mai capito bene, in cambio di medici e di maestri che hanno supportato la rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez e poi di Maduro. Il problema qual è? Che adesso il Venezuela è in una crisi gravissima, con il 700% di inflazione, è una conflittualità interna deflagrante, devastante. Che succederà? Il Venezuela è ancora in grado di spedire questi 100.000 barili al giorno? Sembra di no, sembra che già siano diminuiti questi barili. Quindi il primo problema è un problema energetico, e Cuba deve trovare il modo di fronteggiare una crisi venezuelana sempre più incipiente, sempre più grave. Poche settimane fa Maduro è andato dal Papa a Roma cercando una benedizione in qualche modo, ma il problema si mantiene gravissimo, e quindi fino a che la situazione venezuelana non migliorerà è molto difficile che i rapporti con Cuba possano rimanere quali sono stati fino ad ora. E questa è la più grossa incognita,
la grossa sfida
che deve fronteggiare il governo cubano,
certo,
oggi.
Gianni Beretta, abbiamo un minuto per chiudere. Cosa dire della successione? Abbiamo visto, sembrerebbe che non cambierà tanto. Raul Castro apre ai grossi investitori, chiude ai piccoli, andate e ritorno, ma si è parlato di Miguel Diaz Canel come possibile successore, e sarà lì forse il momento decisivo, quando Raul Castro passerà il governo, come dice, nel 2018.
Sì. Ripeto, secondo me non lascerà la segreteria del Partito Comunista, e questo è un grave problema. C'è una classe dirigente che già da generazioni è stata è molto ben preparata, però come sostituire il carisma di Fidel Castro, io direi anche quello di Raul, che si è rivelato un presidente e molto più all'altezza di quanto
ci si
potesse immaginare. Veramente
difficile,
bisogna dire che tutto gioca contro in questo momento storico per Cuba. Anche diventare un Vietnam che ha accesso ai finanziamenti internazionali, alla Banca Mondiale,
difficile,
pur mantenendo il partito unico a 90 miglia dagli Stati Uniti, è difficile che gli sia permesso.
Noi dobbiamo chiudere qui. Io ringrazio Roberto Darin, il collega Gianni Beretta, Emiliano Bosch che ci ha inviato il reportage da Cuba. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Modem ritorna domani.